Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi passeremo da Cortina a Calcutta, passando per i campi di calcio italiani. Ci occuperemo cioè delle prime giornate di gara delle Olimpiadi invernali, per poi raccontare anche l'inizio dei mondiali di cricket e quello che è accaduto nel fine settimana in Serie A. Tutto questo in compagnia del nostro carissimo Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Massimiliano, ben ritrovato, buon lunedì a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
E iniziamo quindi dai giochi di Milano e Cortina per un resoconto stavolta dei primi risultati e delle prime medaglie, ma anche per una piccola grande polemica che ha scosso la vigilia delle Olimpiadi invernali.
Sì, cominciamo col dire che al termine della prima giornata l'Italia era in testa al medagliere con un oro, un argento e un bronzo. Oro conquistato da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità nel giorno del suo 35esimo compleanno, l'atleta romana di Frascati, pronipote di Gina Lollobrigida, nel senso che suo nonno paterno è uno dei fratelli della grande attrice, ha dominato la gara dei 3000 metri a coronamento di una carriera iniziata sui pattini a rotelle, che l'aveva vista anche rischiare il ritiro per una brutta malattia che l'aveva provata nel fisico e nello spirito. Dopodiché c'era stata anche la maternità ed è diventata virale l'intervista televisiva con il figlio in braccio, il quale non voleva saperne di lasciare in pace lei, la sua fascia per i capelli, il microfono del giornalista e via dicendo, tant'è che il popolo del web le ha assegnato anche l'oro per la pazienza. Comunque non era favorita assoluta, ma ha trovato comunque il giorno perfetto, appunto, a coronamento di questa carriera molto particolare. Dopodiché sul fronte maschile l'Italia ha festeggiato un argento e un bronzo storici in discesa libera. Giovanni Franzoni secondo a 20 centesimi dall'oro dello svizzero Von Almen, Dominic Paris terzo a 50 centesimi dal vincitore. È la prima volta nella storia dei giochi invernali che due italiani salgono insieme sul podio della discesa. Ebbene, di questi temi, ma anche della polemica scoppiata per il presunto uso di uno stratagemma tanto curioso quanto pericoloso da parte dei saltatori con gli sci, abbiamo parlato con il giornalista Riccardo Crivelli, inviato della Gazzetta dello Sport a Bormio, chiedendogli per cominciare conto di questo secondo e terzo posto nella discesa libera, insomma chiedendogli se il bicchiere fosse mezzo vuoto, mezzo pieno o pieno quasi fino all'orlo.
Ma insomma, continuando nella metafora, direi che è un bicchiere vicino all'orlo. Si sapeva che la squadra italiana di velocità affrontava queste Olimpiadi con grandi ambizioni, vista la stagione che era riuscita fin qui a mettere insieme. E poi è chiaro, ci sono gli avversari, c'era la difficoltà oggettiva di una pista che è tra le più belle ma anche tra le più ostiche di tutto il circuito, e dunque insomma due medaglie è un bottino sicuramente soddisfacente. È chiaro che i 20 centesimi che hanno separato Giovanni Franzoni dalla vittoria, che è andata allo svizzero Van Almen, potrebbero far sorgere l'eterna questione se si tratti di un oro mancato o di un argento conquistato. Ebbene, è stato lo stesso campione bresciano che in tre mesi è passato sostanzialmente da giovane di belle speranze a potenziale crack e a grande personaggio dello sci azzurro. Ad allontanare tutti i dubbi è sicuramente un risultato insperato, straordinario, grandissimo, e quindi insomma dobbiamo essere felici, e dobbiamo essere felici anche del terzo posto di Dominic Paris, uno che sulla Stelvio di Bormio ha vinto 7 volte in carriera, 6 volte in discesa e 1 in Super G, e dunque era molto atteso perché questo sostanzialmente era il giardino di casa, e ha quasi 37 anni, li compirà ad aprile, ricordiamolo. È riuscita ad infilarsi in un podio in cui i primi due sono nati nel 2001, quindi insomma veramente un salto generazionale. Però Dominic ha dimostrato tutta la sua classe e tutto il suo talento, e per usare le sue parole ha chiuso un cerchio, cioè è riuscito a conquistare l'unica medaglia che gli mancava nell'unica competizione che lo aveva sempre respinto. Quindi insomma bisogna essere soltanto felici e in prospettiva godere del fatto che questo Giovanni Franzoni, che in stagione aveva già dato segnali in tal senso, vincendo a Wengen e vincendo a Kitzbühel, due delle gare più iconiche dello sci alpino, credo possa a ragione essere considerato un potenziale fenomeno del futuro, e credo che in discesa in Super G i duelli tra lui e Van Almen caratterizzeranno i prossimi 10 anni, Odermatt permettendo, perché insomma non bisogna dimenticare che comunque nello sci alpino c'è questo fenomeno, che oggi è arrivato solo quarto, quindi ha chiuso delusissimo una gara nella quale invece pensava di poter essere grande protagonista. Comunque sia, insomma, lo sci italiano, soprattutto nella velocità, è molto vivo, e qualcuno già intravede in Giovanni Franzoni il potenziale erede di Alberto Tomba per quanto riguarda la popolarità e la magia che può mettere nello sci anche a chi lo sci non lo pratica o lo conosce solo per vie traverse.
Il lato positivo di questa vicenda è che ha messo ancora più in evidenza l'oro conquistato da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Un successo, un trionfo che ha contribuito a creare a livello nazionale questo personaggio, questo piccolo fenomeno di una pattinatrice su ghiaccio nata a Frascati, pronipote della grande Gina Lollobrigida. Quindi la prima domanda è chiaramente come ha fatto a prendersi la copertina, tra l'altro dominando la sua gara, una ragazza nata sui cosiddetti castelli romani, quindi sui paesini di collina alle porte della capitale, appena a sud di Roma, dove di ghiaccio ce n'è praticamente pochissimo, se non nulla.
Beh, intanto è un'impresa storica, perché è la prima medaglia d'oro al femminile della pista lunga italiana. Certamente la curiosità, come tu hai ricordato, è quella di trovarsi di fronte a una campionessa olimpica di uno sport invernale nata sostanzialmente in posti dove può nevicare, ma gli sport del ghiaccio non sono sicuramente al primo posto degli interessi. E tuttavia la Lollobrigida, come era già successo a Torino 2006, quindi 20 anni fa, con Ippolito Sanfratello, arriva dal pattinaggio a rotelle. È stata una grandissima campionessa con 19 titoli mondiali all'attivo, seguendo le orme paterne. Anche il padre è stato un grande pattinatore a rotelle. Poi, ispirata proprio dalle imprese di Ippolito Sanfratello, che vinse la medaglia d'oro a Torino nell'inseguimento a squadre e arrivava pure lui dalle rotelle, ha provato ad imitarlo, evidentemente con grande successo, se siamo qui a celebrare una grandissima impresa. Quindi questo travaso ormai è sempre più frequente, nel senso che chi ha cominciato con le rotelle spesso passa al ghiaccio, proprio perché sul ghiaccio ha la possibilità di disputare l'Olimpiade, che invece è preclusa ai rotellisti, che ai giochi non ci possono andare perché il loro non è uno sport olimpico. Dunque non dobbiamo stupirci che un oro sul ghiaccio arrivi da un posto così a sud rispetto, insomma, alle località montane che siamo abituati a celebrare quando gli italiani vincono delle medaglie. E tra l'altro la sua è una storia particolare, non soltanto perché, come hai ricordato, ha una prozia celeberrima come Gina Lollobrigida. Intanto è un'atleta che è riuscita a tornare ai vertici dopo la maternità, e oggi a festeggiare con lei c'era anche il figlio Tommaso di 2 anni e mezzo. Tra l'altro Francesca, proprio dopo la maternità, aveva anche manifestato propositi di ritiro per stare più in famiglia, ovviamente, per dedicarsi a questo nuovo impegno. Ha avuto una stagione molto negativa fino alla gara, sostanzialmente fino a poche ore prima della gara, perché ha avuto un'infezione che, insomma, l'ha debilitata a lungo e di cui comunque non ha voluto parlare fino appunto al momento in cui era sicura della medaglia d'oro. Quindi, dimostrando anche una notevole forza d'anima e un notevole coraggio, e quindi, insomma, sulla scia di quello che era successo a Bormio attorno all'ora di pranzo, sicuramente ha tratto l'abbrivio per vincere questa medaglia straordinaria, magari in attesa, perché appunto non veniva da un periodo di forma particolarmente brillante. Però, come ha detto poi il direttore tecnico della nazionale, l'importante è ritrovarsi nel giorno giusto, e questo evidentemente era il giorno di Francesca Lollobrigida.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il giornalista Riccardo Crivelli, inviato della Gazzetta dello Sport alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che si sono aperte con questo scandalo relativo ad alcuni atleti del salto con gli sci, i quali, mediante iniezione pre-gara di acido ialuronico sul pene, secondo questo tante indiscrezioni avrebbero ottenuto o avrebbero cercato di ottenere non solo un aumento del volume dell'organo, ma in generale un aumento del peso e quindi di superficie, il che si sarebbe tradotto in un miglioramento della prestazione senza però alcuna violazione dei rigidi protocolli della Federazione Internazionale. Ovviamente qui le domande sarebbero tante, ma provo a limitare e a circoscrivere il discorso chiedendo intanto come è emerso questo presunto scandalo e poi, tra le tante altre curiosità, come si fa effettivamente a valutare quale atleta abbia approfittato di questo stratagemma per godere di questo vantaggio. Quindi come si fa a misurare l'eventuale entità della violazione del protocollo da parte dei singoli atleti? Insomma, Riccardo, raccontaci tu il retroscena di questa storia particolarmente tesa.
Sì, insomma, questo pasticciaccio brutto, per dirla alla gadda, è emerso grazie a un'inchiesta della Bild, il giornale tedesco, che probabilmente attraverso qualche gola profonda nell'ambito medico relativo appunto alle squadre nazionali è venuta a conoscenza di questa pratica che si sta diffondendo tra i saltatori, che è quella appunto di iniettarsi una sostanza che ingrossi il pene in modo tale che la tuta si allarghi e quindi possa dare un effetto volo più incisivo. Insomma, mi viene da fare l'esempio dei pipistrelli o degli scoiattoli volanti, se qualcuno li ha presenti, che volano da un albero all'altro appunto sfruttando l'ampiezza delle loro ali, di queste membrane, e quindi più la superficie della tuta si allarga, più è possibile allungare i tempi di volo che nel salto con gli sci sono fondamentali. Tra l'altro, oltre a questa pratica, pare che qualche atleta che magari non si fida troppo di iniezioni in una parte così delicata dell'organismo si accontentino di metterci dell'argilla sempre per ottenere lo stesso effetto. E tra l'altro il salto con gli sci non è nuovo a scandali di questo genere, perché nonostante sia uno sport che non è uno sport di resistenza, si tratta però di saltare il più a lungo e con la miglior tecnica e il miglior stile possibili da un trampolino di 90 o di 120 metri, in una gara che comunque si risolve per ogni saltatore in pochi secondi, e tuttavia il peso è una componente fondamentale, perché ovviamente più si è magri, meno massa si porta in giro sul trampolino e in volo, e più si può arrivare lontani. Quindi qualche anno fa erano emerse anche in quel caso delle pratiche che rasentavano quasi l'anoressia, nel senso che addirittura alcuni saltatori anche di livello straordinario, dopo un paio di stagioni di grandissimi risultati, scomparivano dalla scena o addirittura erano preda della depressione, proprio perché costretti a un regime alimentare rigidissimo per non acquisire nemmeno un etto rispetto al peso con il quale si presentavano in gara. Quindi, insomma, nonostante si tratti di uno sport molto diffuso e molto popolare, soprattutto nei paesi scandinavi, in Germania, ma anche in Giappone, in Slovenia, è chiaro che queste vicende che emergono lo mettono in cattiva luce, e adesso sarà interessante poi capire come si evolverà la situazione. Certo è che appunto a pensare a uno sport in cui si arriva, no, a pratiche di questo genere, o come ricordavo, addirittura a sfiorare l'ospedalizzazione per una dieta troppo rigida, insomma, lascia pensare a che cosa possono essere disposti gli atleti pur di arrivare a vincere medaglie olimpiche.
Hai opinioni al riguardo?
Non proprio.
No. Allora, volevo sapere la tua eventualmente su questo argomento, con il quale abbiamo concluso la chiacchierata con Riccardo Crivelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, inviato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Per quanto riguarda un aggiornamento sulla spedizione azzurra, l'Italia ha vinto in queste ultimissime ore l'argento nella staffetta mista 4x6 di biathlon. Da segnalare anche il bronzo di Sofia Goggia in discesa alla Bergamasca, un po' come Paris, completa così il suo podio personale olimpico dopo l'oro di Pyeongchang e l'argento di Pechino. E oltre al bronzo della Goggia sono arrivati altri tre bronzi, per cui il bottino è salito in questo momento a un oro, due argenti e cinque bronzi. In testa al medagliere c'era Norvegia, ancora a secco l'Australia.
E noi ora ci facciamo una piccolissima pausa e poi torniamo tra pochissimo qui in diretta su SBS per parlare di altre discipline sportive. Restate con noi. 8.47 ancora in diretta qui su SBS con Massimiliano Vugole e Dario Castaldo. Riprendiamo il discorso relativo allo sport, passando dalle Olimpiadi di Milano Cortina a una disciplina completamente diversa, perché mentre in Lombardia e in Veneto venivano inaugurati i giochi invernali, in India scattava la 10ª edizione del Mondiale di Cricket T20.
Sì, parliamo appunto di cricket perché è scattata l'altro ieri questa 10ª edizione del Mondiale che si disputa con la formula del T20, rassegna ospitata in India e in Sri Lanka, che per la prima volta vede in aste di partenza l'Italia, nazionale composta da pizzaioli e figli di immigrati, che è stata celebrata proprio per questo dal Guardian con uno speciale. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo C, nel quale affronteranno l'Inghilterra, il Nepal, le Indie occidentali e la Scozia, che è stata ripescata al posto del rinunciatario Bangladesh, l'altro Scozia che sarà appunto proprio il primo avversario nella giornata di oggi 16:30 orario della Costa Est. Ebbene, al presidente onorario della Federazione Italiana Cricket, Simone Gambino, abbiamo chiesto conto dello spirito che anima la spedizione italiana alla vigilia di questo debutto assoluto. Abbiamo chiesto anche conto delle chance dell'Australia, che ha vinto questa competizione nel 2021 e che poi esordirà con l'Irlanda dopodomani, e in generale quale sia la nazione favorita. Ascoltiamolo.
Ancora oggi, a poche ore dal nostro esordio, faccio fatica prima persona io a capacitarmi del fatto che l'Italia partecipi al mondiale, alla massima rassegna del cricket. Siamo ovviamente l'equivalente degli Emirati Arabi ai mondiali d'Italia 90 e quindi ci si accoglie bonariamente anche con un po' di qualche pacca sulla spalla. Speriamo in queste 4 partite che ci aspettano nei prossimi 10 giorni di smentire questo fatto e magari di sorprendere positivamente gli addetti ai lavori di tutto il mondo, che certamente in questo momento ci vedono un po' come un unicorno. L'Australia a questo mondiale T20 si presenta un po' in sordina, l'infortunio di Cummins, il ritiro di Stark da questa formula del cricket, anche il rifiuto di pescare all'ultimo Steve Smith, tutti indizi che farebbero sembrare che questo sia un mondiale di transizione, ma con gli australiani non si può mai sapere. Sono capaci di elevarsi nel momento giusto di un altro grande appuntamento come nessun'altra squadra al mondo. Disputandosi il torneo in India, è chiaro che i padroni di casa, che sono anche i campioni in carica, sono i grandi favoriti. Ma l'esperienza insegna che non più di 2 anni e mezzo fa era la stessa cosa nel Mondiale a 50 over e poi in finale l'Australia ruppe le uova nel paniere, fra l'altro sempre al Narendra Modi Stadium di Ahmedabad, dove dovrebbe giocarsi, a meno di presenza del Pakistan, anche questa finale.
E questo era il presidente onorario della Federazione Italiana Cricket, Simone Gambino. Ricordiamo, la rassegna si è aperta con la vittoria piuttosto chiara dell'India sugli Stati Uniti e con quella viceversa di misura 148-147 del Pakistan sui Paesi Bassi. E poi, come detto, l'Italia esordisce oggi a Calcutta contro la Scozia.
Li chiamiamo solitamente altri sport, quelli di cui abbiamo parlato fin qui. Di solito lo sport principe di cui partiamo spesso, se non sempre, è il calcio. Invece oggi ci torniamo un attimo dopo per parlare della 24ª giornata della Serie A. Iniziamo a farlo con risultati e classifiche aggiornati dopo il posticipo tra Juventus e Lazio.
Sì, che tra l'altro si è concluso davvero pochi istanti fa. Giornata che si è aperta con lo 0-0 tra le ultime due della classe, Verona e Pisa. A seguire, nel sabato italiano, a Marassi, Napoli batte Genoa 3-2, Fiorentina-Torino 2-2. Nella domenica italiana, a Bologna, Parma batte Bologna 1-0, Lecce-Udinese 2-1. A Reggio Emilia, Inter batte Sassuolo 5-0. Poco fa, la Juventus in extremis con rete di Kalulu, ben oltre il 90esimo, ha pareggiato 2-2 contro la Lazio. Da segnalare, mancano ancora 3 partite all'appello, sono Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari che si disputano all'alba di domani, poi c'è il famosissimo recupero di Milan-Como, la partita che si sarebbe dovuta disputare a Perth che si gioca mercoledì, qui sarà l'alba di giovedì. In classifica, Inter che guida quota 58 punti, Milan che segue a 50 ma con una partita in meno, poi Napoli 49, Juventus 46 punti, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese e Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, chiudono Pisa e Verona a quota 15.
Giornata aperta, si venerdì con lo 0-0 tra le ultime due della classe. Dopodiché sabato invece a Marassi il Napoli ha vinto in extremis contro il Genoa in una gara che poi ha fatto molto discutere.
Sì, e la partita è stata vinta dal Napoli per 3-2. Nonostante l'inferiorità numerica, i campioni d'Italia hanno trovato il gol partita, anche in questo caso a tempo ampiamente scaduto, sul rigore di Højlund, ma le circostanze che hanno portato all'assegnazione del penalty hanno poi provocato uno sfogo amaro da parte dell'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, il quale ha contestato la valutazione del contatto, ma più in generale ha detto di non riconoscersi in questo calcio tecnologico. Ha ammesso l'ingenuità della sua squadra De Rossi, però ha denunciato un regolamento che snatura il gioco e che confonde tutti, allenatori, giocatori, spettatori, ma anche un clima in generale tossico nel quale saltano i nervi, si grida lo scandalo, si cerca qualsiasi tipo di sotterfugio pur di vincere. Insomma, un clima che secondo De Rossi sta trasformando il calcio. Ascoltiamolo.
Oggi tocca a noi, domani tocca al Napoli, tocca un po' troppo spesso a noi. Dobbiamo lavorare sui dettagli, sul cercare di difendere come prevede questo regolamento di merda che c'è adesso. Dobbiamo cercare di essere passivi in area, passivi sui contrasti, dobbiamo essere attenti a non sfiorare, dobbiamo saltare con le mani in tasca. Ormai è tutto cambiato, è agghiacciante, riconoscere il limite di un chiaro errore. Qual è il chiaro errore? Chi lo dice chiaro errore? Quando è il chiaro errore? È tutto molto frustrante perché questi ragazzi non meritano di uscire di nuovo bastonati da questo stadio perché hanno fatto una partita. Grazie a Dio abbiamo un pubblico meraviglioso che gliel'ha riconosciuto, perché questi ragazzi hanno fatto una partita di una grande intensità facendo degli errori, e fanno queste partite di intensità perché si allenano fortissimo in settimana. Vanno fortissimo in settimana, è giusto che io lo dica, perché sono encomiabili, riescono a tenere questi ritmi contro una squadra così forte.
Queste le parole di Daniele De Rossi. Ho inserito il beep, non so se sono riuscito sufficientemente a censurare la parolina.
Con le mie cuffie di alta qualità si è sentito, a casa non lo so.
Speriamo.
Vedremo.
No. Queste erano le esternazioni di Daniele De Rossi che hanno fatto discutere, ma hanno comunque prevalentemente raccolto consensi nel mondo del calcio, a partire dal tecnico della sua ex squadra, Giampiero Gasperini, il quale se possibile ha rincarato la dose, affermando che il calcio è un mondo nel quale sostanzialmente si campa per rubacchiare. Ascoltiamolo.
La penso esattamente come Daniele e come tutti gli allenatori che sento. Questo tipo di calcio non piace a noi, ma non piace probabilmente neanche al pubblico. È bruttissimo vedere partite con dei cartellini strani che condizionano le gare, con dei rigori che il pubblico non vede, con ormai delle simulazioni evidenti, giocatori che si mettono le mani in faccia quando magari vengono toccate, delle panchine che saltano per aria, che cominciano a provocare o a fare cacciara sugli arbitri. Probabilmente dobbiamo essere anche noi allenatori, cercare di fare qualche cosa di utile, cercare di fregare un cartellino, un rigore, una ammonizione, un cartellino rosso. È distante da tutti gli altri sport. Il calcio, ci sono dei grandi interessi, necessità di fare risultati, di vincere. Però ha ragione Daniele, forse deve partire qualche cosa dagli allenatori e incominciare a far cambiare questo tipo di sistema, che è veramente penalizzante per il nostro sport, che abbiamo vissuto da sempre. E non so per quale motivo si debba ridurre questo sport a cercare di rubacchiare.
Queste le parole di Giampiero Gasperini, allenatore della Roma, a commento delle esternazioni di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, battuto in casa dal Napoli per 3-2, Napoli in inferiorità numerica negli ultimi 20 minuti per l'espulsione di Juan Jesus, che come detto ha trovato il gol partita su rigore trasformato da Højlund, che nel corso del match si era trovato sotto nel punteggio grazie al rigore trasformato da Malinowski, e che aveva ribaltato nella prima circostanza la situazione grazie alla rete dalla distanza di McTominay. Proprio McTominay poi uscito per infortunio, l'ennesimo in questa stagione disgraziata per i giocatori del Napoli. Allora, sull'infortunio di McTominay e in generale però sulla reazione dei suoi alle varie difficoltà, ascoltiamo le parole al termine del match di Antonio Conte.
Per quello che riguarda McTominay, è un problema che lui si porta da inizio anno, ogni tanto gli si infiamma, deve giocare a marce ridotte, quindi lui avrebbe anche continuato, però io alla fine del primo tempo preferisco comunque, a prescindere, avere un giocatore che che sia al 100%, piuttosto che andare poi a prendersi anche dei rischi stupidi, sapendo che lui per noi è un giocatore fondamentale. Per quello che riguarda la partita, io penso che sia una vittoria al di là di quello che abbiamo dimostrato a livello proprio di coraggio, di cuore. Una partita che abbiamo fatto tutto noi, quindi c'è poco da dire, perché i due gol del Genoa sono comunque due infortuni nostri, e rialzarsi dopo due infortuni di quella maniera non è mai semplice. Noi l'abbiamo sempre fatto, a dimostrazione che questa è una squadra che comunque non è mai doma nelle difficoltà.
Queste le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli.
C'è ancora molto da raccontare sulla giornata di calcio, tra l'altro il derby emiliano, una serie di incontri delicati come quello tra gli ultimi due della classe. Ce la facciamo ora, iniziamo ora o lo facciamo più tardi, Dario?
Allora, diciamo che la Juventus ha pareggiato in extremis, come accennavamo, al 96esimo ha pareggiato Calullo in casa contro la Lazio, che era andata in vantaggio 2-0 con le reti di Pedro e di Isaksen prima che McKennie accorciasse le distanze. L'Inter ha dominato a Reggio Emilia contro il Sassuolo 5-0, ha segnato anche l'Autaro Martinez, per lui 171esimo gol con la maglia dell'Inter, agganciato nella classifica all time dei marcatori nerazzurri un mito come Bonimba, come Boninsegna, davanti a lui soltanto Meazza e Altobelli. Ascoltiamo la soddisfazione anche un po' nostalgica al riguardo del Toro.
L'importante è sempre raggiungere obiettivi collettivi, poi questo è un traguardo importante per me, per la mia carriera, per tutto quello che ho fatto nel passato, per tutto quello che ho sofferto da piccolo, da bambino, per tutto quello che mi hanno aiutato i miei genitori, i miei fratelli. Sono felice, felicissimo, perché questo vuol dire tanto per me, per la mia carriera e per tutto lo sforzo che ho fatto da piccolo.
Queste le parole di Lautaro Martinez, attaccante, capitano dell'Inter, con il quale concludiamo la prima ora di trasmissione. Ce n'è una seconda, introdotta a breve dall'aggiornamento delle notizie, dopodiché la riprendiamo per rimanere come sempre insieme fino alle 10, tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.